E ricominciamo facendo tre respiri. Bene. Sì, adesso. È necessario un riassunto della volta passata o possiamo... Ah. La volta passata era il quarto dei quattro compiti, ovvero il sentiero, Magga, no? Che Bachelor, le otto parti del sentiero. Invece tradurre come retta concentrazione, retti mezzi di sussistenza, rettazione, retta parola, eccetera, lui usa piuttosto la parola completa, perché lui intende che questo compito deve essere fatto nella sua totalità. La concentrazione deve essere completa, totale, piena. Ecco, forse intende parlare della pienezza, no, di questi otto parti del compito del sentiero. E quindi usa il termine completo. Quindi dice visione completa, pensiero completo, parola completa, azione completa, completi mezzi di sostentamento, sforzo completo, completa presenza mentale e completa concentrazione. Dunque, ecco, nel passo ci sono due termini fondamentali, no? In questo passo lui si rivolge a Kacchana, che è un monaco itinerante, e in questo brano dice: Kacchana, questo mondo si affida alla dualità di è e non è. Ma chi vede il sorgere del mondo mentre accade con completa comprensione non percepisce il non è in merito al mondo, e chi vede il cessare del mondo mentre accade con completa comprensione non percepisce l'è in merito al mondo. E qua dice che i termini fondamentali sono sorgere, samudaya, e nirodha, che è cessare, che già nelle volte precedenti aveva posto molta attenzione su questi due termini, no? Quindi dukkha, Samudaya, Nirodha e Magga, in cui Magga, l'ultimo, è il sentiero. Bene. E sempre in riferimento a Kacchana, dice che chi è pervenuto alla visione non viene catturato nelle abitudini, nelle fissazioni o nei pregiudizi o preconcetti della mente. Non è fissato sul proprio io, e quindi è proprio lo scopo del sentiero, quello di non fissarsi esclusivamente sul proprio io. E poi il Buddha fa notare sempre che il Buddha distingue tra ciò che accade e ciò che è. Il Buddha è più interessato all'accadere, quindi ai fenomeni che si susseguono, piuttosto a quello che è e quello che non è. Perché dice che i termini è e non è non possono essere la base ontologica dell'etica. Poi fa un riferimento interessante che chi entra nella corrente e quindi comincia a praticare seriamente il Dharma, va al di là di quella che è la morale corrente. La morale è spesso legata alle regole, alle leggi, a dei comandamenti da applicare in modo spesso un poco rigido. Invece, chi è entrato in questa corrente del Dharma, allora deve un po' scegliere di volta in volta qual è la situazione migliore per poter prendere una decisione, sapendo che può sbagliare, che può non fare la cosa del tutto esatta, e che spesso in molte situazioni non c'è la via giusta rispetto a una via sbagliata, ma c'è una migliore rispetto a una che può essere peggiore. Quindi a volte è veramente impossibile fare quello che è realmente giusto, ma cerca in base alla sua esperienza e al Dharma di fare quello che è meglio. E quindi è un'etica che va al di là della morale corrente. Mi viene in mente spesso certi monaci Zen oppure della corrente Vajrayana, quella tibetana tantrica, che hanno dei comportamenti a volte anche eccentrici, no? Che in una logica comune sono difficili da comprendere, ma che a volte hanno proprio questo scopo di rompere gli indugi, di rompere con la tradizione e fare delle cose che possono essere giuste, nel senso che possono aiutare anche chi li ascolta e chi li osserva a rompere questa abitudine e entrare in un certo senso nel risveglio. Bene, è stato proprio un breve riassunto, ecco, non mi veniva la parola. Poi magari se volete possiamo riparlarne anche dopo con Graziano che è molto ferrato anche su questo aspetto. Oppure prima di iniziare se c'è qualcosa da dire. Sicuramente ho dimenticato molte cose.
Sì, su questo aspetto ci eravamo soffermati in particolare sul discorso che Baselow chiama l'etica della cura e del rischio, no? Dove l'etica del rischio si contrappone un pochino all'etica che lui definisce legalistica, cioè ossia faccio qualcosa perché me lo dice la legge, no? E quindi non rischio perché se la legge mi dice di fare così e io mi ci attengo sicuramente. Faccio bene, nel senso che non mi trovo poi ad affrontare conseguenze legali o morali perché ho agito in un certo modo. E invece l'etica del rischio è quella appunto che in qualche modo si assume le conseguenze di azioni che escono dal seminato, che escono dalla linea tracciata appunto dalla legge o dalla morale comune, dalla opinione pubblica che è in vigore in quel momento. E quindi, come dire, qualcosa che si sgancia dalla visione che hanno tutti e che ha invece un'autonomia, cioè quindi un'etica più autonoma, che quindi non tiene conto di quello che dicono i più delle opinioni degli altri, ma che, come dire, si basa sul proprio vissuto, sulla propria esperienza, sulle proprie, no, concezioni maturate nel corso di una vita o praticando il Dharma, ad esempio. Quindi è qualcosa di molto più sottile, un percorso un sentiero più sottile, non più stretto, no? Non largo come può essere quello di un'etica appunto così definita legalistica, che invece tiene conto di precetti ben definiti, leggi ben definite e quant'altro.
Ecco, in questo senso, infatti, una persona che segue questo tipo di etica potrebbe incorrere nella disapprovazione di molti o addirittura nel rischio. Oggi, mentre tornavamo in macchina con Luca, parlavamo di se questo è un uomo. E allora mi è venuto in mente, per esempio, le leggi razziali che sono state fatte nel 38 in Italia, e quindi gli ebrei non potevano essere aiutati, ma delle persone che hanno seguito l'etica piuttosto che la legge hanno aiutato queste persone a loro rischio e pericolo. Quindi a volte l'etica fa pugni con la morale e con la legge, e sta poi alla persona a trovare qual è la via migliore.
E aggiungerei ancora una cosa che come, e ancora una volta emerge aspetto che non è consolatorio, che non dà soluzioni a priori, no? Che non dà sicurezze. E quindi, siccome Bachelor insisteva nei paragrafi precedenti sulla questione dello stare al proprio posto, dell'abbandonare il proprio posto, no? E anche qui lo stare al proprio posto potrebbe voler dire attenersi ad un certo modo di pensare, a un certo modo di vedere le cose, appunto, sancito dalla legge, ad esempio, come nel caso in cui, di cui parlava Riccardo. E abbandonare il proprio posto invece è rischiare qualcosa che non è previsto, ad esempio, dalla legge, come nel caso delle leggi razziali. Chi non seguiva le leggi razziali sicuramente rischiava e stava anche abbandonando il proprio posto.
Beh, allora se volete possiamo cominciare, poi naturalmente si può tornare sempre indietro, possiamo andare avanti e indietro nella lettura e anche nelle nostre riflessioni. Allora siamo arrivati al paragrafo 8, che è a pagina 77, per chi ha il testo. Nel discorso alla città, Gotama invita i suoi ascoltatori a immaginare che un uomo vaga per una foresta, vedesse un antico sentiero percorso in passato da molti viaggiatori, lo seguirebbe e vedrebbe una città antica, abitata nel passato, con parchi, boschetti, laghetti e fortificazioni, un posto incantevole. Allora l'uomo chiederebbe del re o del suo ministro: Signore, sappi che mentre vagavo per la foresta, ho visto un antico sentiero, l'ho seguito e ho visto un'antica città. Fai in modo che la città riviva, signore. Allora il re o il suo ministro restituirebbero la città che, poco tempo dopo, diventerebbe fiorente e prospera, piena di gente, pervenendo a una grande crescita ed espansione. È abbastanza oscura questa parabola, per fortuna poi Bachelor la spiega in modo più dettagliato. E gli spiega quindi il significato della parabola. Paragona se stesso all'uomo nella foresta e l'antico sentiero a quello che fu percorso dal Buddha del passato. E che cos'è l'antico sentiero? Chiede. È proprio questo nobile ottuplice sentiero che è visione, pensiero, parola, azione, mezzi di sostentamento, sforzo, presenza mentale e concentrazione completi. Gotama non pensa di insegnare qualcosa di nuovo grazie alla comprensione e al suo ingegno particolari. Nel riconoscere il Buddha del passato, ammette di aver visto qualcosa di universale e insieme accessibile. Un modo di vivere pienamente umano e radicato nell'abbraccio del Dukkha, dell'abbandono della reattività e della consapevolezza del suo cessare. E non ha riscoperto solo il sentiero, poiché ha seguito il sentiero ed esso l'ha condotto alle rovine di un'antica città. Che cosa rappresenta l'antica città? A questo punto il testo scivola in formule dottrinali standardizzate, ma il senso generale del passo è chiaro. La città rappresenta una vita in comune, prosperosa, basata sul principio di condizionalità, rispecchiato da un aspetto del quadruplice compito. Io mi fermerei un attimo se c'è qualcosa rispetto a questo primo aspetto di questa parabola.
Mi sono persa.
Sì.
Racconta questa parabola perché? Perché la sta raccontando e a chi?
Allora, chi la sta raccontando non è detto qui.
È una persona, va bene.
Può darsi che ne parli con i suoi monaci o ne parli con un asceta itinerante. In questo momento non appare.
No, no, va bene.
E il perché lo sta spiegando Bachelor.
Sì, ma non capisco, racconta questa cosa? Beh, forse non ho sentito.
No, non si sentiva la mia voce?
No, sì, si sentiva, ma beh, niente, non
Allora,
capisco.
riprendiamo un attimo. Che cos'è l'antico sentiero? Chiede. È proprio questo nobile o duplice sentiero. Visione, pensiero, parola, azioni, mezzi di sostentamento, sforzo, presente mentale e concentrazione completi. Quindi, allora, lui paragona questo sentiero nella foresta con il sentiero che propone lui. E poi cosa rappresenta l'antica città? No? Quindi il sentiero e la città. Il senso generale del passo è chiaro: la città rappresenta una vita in comune prosperosa, basata sul principio di condizionalità, rispecchiato da ogni aspetto del quadruplice compito. Cioè, sul principio di condizionalità, ovvero che ogni cosa accade in seguito a cause e condizioni, no? Quindi non in modo casuale. E a me ha colpito una cosa che ha detto, dunque, quando dice: fu percorso del Buddha del passato, quindi il Buddha in questo passo afferma che queste scoperte non sono delle cose nuove, ma che sono già state dette e sperimentate nel passato, lui semplicemente le ripropone. Quindi potrebbe essere questa tradizione dei Buddha del passato, di tutte queste rinascite. In un altro sutra che lessi tempo fa, purtroppo non ricordo quale sia, diceva invece che aveva percorso una via nuova mai percorsa prima. Quindi nel canone si trova veramente di tutto, quindi una cosa è il suo totale opposto. E come dice Bachelor, poi ognuno, in base a quello che illumina rispetto a quello che lascia in ombra, segue una visione piuttosto che un'altra. E quindi in questo caso sono tutti Buddha del passato, nell'altro caso era lui che per la prima volta riscopriva, che lui trovava questa via. Quindi è interessante anche vedere queste discrepanze che ci sono nel canone, probabilmente dovute a tutti questi secoli in cui sono passati da quando visse il Buddha e quando poi furono scritti i passi del canone e poi magari come furono rivisti e rimodellati.
Secondo me potrebbe anche dipendere dalla diversità del contesto, ossia abbiamo visto anche in altri momenti che a seconda del contesto e quindi anche del tipo di uditori che sono presenti, vengono utilizzate delle parabole piuttosto che dei racconti, degli esempi. Che magari sono o in contraddizione oppure comunque che partono da punti di vista molto diversi. E quindi potrebbe anche essere questo il caso, ma secondo me in questa parabola sta semplicemente raccontando, cercando di spiegare qualcosa usando l'immagine di un'antica città, no? È come se un viandante che attraversa un bosco ad un certo punto si rende conto che quel bosco ospita un'antica città e usa questa immagine della città per spiegare qualcosa, che cosa sta spiegando, appunto, pian piano sta emergendo nella spiegazione che ne sta dando Bachelor, appunto.
Possiamo proseguire? C'è qualche altra cosa?
Sì, io volevo dire, vi chiedo scusa se mi vedete andare e venire, ma purtroppo c'è proprio la connessione sul modem che mi butta fuori. Mai è successo una cosa del genere, sono nelle mie quattro mura in città, per cui vabbè, insomma, vi seguo un po' a fatica a pezzi, ma Speriamo che non mi disconnetta più, è proprio rosso sul modem, adesso è ritornato verde. Mi chiedo scusa, se per caso non mi vedete più è proprio se n'è andata.
Sì. Succede, succede anche a noi a volte,
ah, beh,
durante
meno male.
Le lezioni, così.
Ah, bello.
Invece di una città di Dio, Gotama immagina una città di contingenza. Per costruirla o ricostruirla, chiama in aiuto il re o il suo ministro, affinché forniscano le risorse e reclutino la manodopera necessaria per l'impresa. La parabola dimostra che Gotama è interessato a stabilire una forma di società. Egli considera la sua assemblea, Parisa, di seguaci e mendicanti come un modello del modo in cui la tale società dovrebbe operare, ma ha bisogno di cooptare i poteri dei governanti del suo tempo per poter tradurre questa visione in realtà. Non aspira a rovesciare o sostituire i governanti, ma a convertirli alla sua visione. Non sta spingendo per la rivoluzione, ma per la riforma e lo sviluppo di un sistema politico già esistente. Verso la fine della vita, Gotama espresse la preferenza per una forma di governo repubblicana come modello per la sua comunità, ma nei numerosi rapporti intrattenuti con capi, assemblee e re, sembrò accettare qualsiasi sistema di governo rappresentassero. Fermo ancora un po'. In effetti anche il quadruplice Sangha ai tempi del Buddha aveva una forma, direi, parzialmente repubblicana. Lui non era come il sovrano che dettava tutte le regole, ma si comportava egli stesso come tutti gli altri monaci, quindi non aveva privilegi, faceva la questua, dormiva in una capanna o sotto un albero, e quindi si comportava come tutti gli altri monaci. E questo, da quel che risulta dai sutra, fino alla fine della sua vita andò avanti in questo modo. Perciò la sua idea probabilmente era un'idea in cui sì, c'entrava il fatto dell'anzianità di pratica, e questo sicuramente era importante, però non è che i più anziani avessero un comportamento dispotico rispetto alla totalità del Sangha. Questo mi sembra interessante in un momento, in un periodo storico in cui le tirannie, reami e oligarchie erano un po' i metodi di governo più utilizzati.
Ma non so se ho capito male io, ma che cosa vuol dire l'ultima frase, mi pare? Cioè, ok, d'accordo, lui tentava di convincere eventualmente il potere politico, eccetera, ad una forma di... Però dice poi alla fine accettava qualunque fosse la forma. Non so, cosa significa... Nel caso di una dittatura, per esempio, lui l'accettava? Perché probabilmente lui continuava per la sua strada, questo che intende?
Probabilmente bisogna distinguere quello che era il suo sangha da quello che era la vita comune. A quei tempi, nella Valle dell'Indo e comunque nelle zone anche lì della sub-himalayane, i governi in genere erano dei piccoli reami. Poi certo, c'erano i reami più grandi, pare Magadha era forse più grande, i Sakya erano l'oligarchia, ma comunque anche loro erano dipendenti, penso proprio dai re del Magadha. A quei tempi penso che la democrazia non fosse una visione molto sentita. Forse a quei tempi c'era già qualcosa di simile ad Atene, ma non era la democrazia che intendiamo noi. Penso che la maggior parte fossero reami. Non so, Graziano, tu che forse storicamente sei più esperto.
Mi viene in mente che la democrazia in Atene in quel periodo prevedeva l'utilizzo abbondante degli schiavi, la partecipazione all'assemblea solo di chi aveva sangue ateniese e che aveva fatto il militare, e le donne erano tassativamente escluse da ogni forma di partecipazione. Cioè, quindi, come dire, una forma democratica molto lontano da quella di cui noi ci illudiamo di poter essere noi invece fautori. E l'altra cosa, in questo libro praticamente Baselor intercala dei capitoli di riflessione sua personale, come quello che abbiamo appena letto, no? In cui fa delle riflessioni più ad ampio raggio, e poi ci sono alternati dei capitoli in cui lui prende in considerazione dei personaggi storici che sono appartenuti all'epoca, che hanno conosciuto e hanno vissuto o insieme al Buddha o nel periodo del Buddha e che sono entrati in contatto con lui. Uno di questi, il capitolo appena dopo, quello che stiamo leggendo, è Pasenadi, il re. Ecco, adesso l'ho letto un po' di tempo fa. Però questi personaggi che poi diventano anche in qualche modo discepoli del Buddha, nello stesso tempo si comportano da despoti e compiono stragi, ammazzano i parenti per questioni di potere, cioè ne fanno di ogni. Ma nello stesso tempo sono, come dire, in qualche modo legati all'insegnamento del Buddha, ma nonostante questo non li esime dal portare avanti in modo conseguente alla loro posizione, che non lasciano, quello che devono fare per mantenere il potere.
Sì.
Quindi scatenare guerre, fare omicidi, trattare in modo anche spregiudicato tutta una serie di questioni. E quello che fa notare Bacelo, secondo me, è come il Buddha in qualche modo non entri in collisione con questi personaggi, ma in qualche modo cerca di assicurare che il suo sangha, quindi che è formato da tantissime persone, in qualche modo sia comunque non ostacolato, ecco. Quindi non li appoggia, ma allo stesso tempo non li osteggia, no? Adesso non so come. Mi sembra di aver capito questo dalla lettura di questo libro.
Sì, in effetti, quando il Buddha viaggiava con centinaia di bhikkhu, che sono mendicanti, il loro sostentamento dipendeva totalmente dall'esterno, quindi anche dall'appoggio di re, di commercianti ricchi e facoltosi, e quindi anche lui doveva tenere questa via di mezzo, no? Proprio per evitare di inimicarsi dei potenti che potevano anche decretare la fine del sangue oppure dei gravissimi problemi. E poi mi torna in mente rispetto a una cosa che diceva Graziano, quel che diceva anche Gesù, no? Dai Dio quel che è di Dio, dai Cesare quel che è di Cesare. Sembra che anche lui in questo si fosse tenuto abbastanza neutrale, tutto sommato, no?
Certo.
Forse perché mi sembra che sia sempre comunque molto difficile mettere insieme una via che interessa l'aspetto spirituale, interiore delle persone con la via pratica, con la struttura di una società, che è sempre invece improntata anche su comunque dei poteri, delle decisioni che comunque spesso sono molto lontani da una scelta etica e da una scelta morale, cioè mettere insieme, per cui lui ha trovato questa via di mezzo per poter portare avanti quello che è il suo modello di vita, che però è un modello che in un certo gruppo, che anche piccolo, può ha la sua perfezione, anche la possibilità di proseguire, ma poi da lì a farlo diventare un modello adattabile a una società, ce n'è tanto da fare. Mi sembra, ecco, che ci sia.
Ma magari, non so se ho capito bene, perché avendo mancato anche l'ultima volta e quella volta prima, però non può essere che lui aspirasse a fare un po' come facevano alcuni filosofi che volevano in realtà, non tanto dice rovesciare o sostituire i governi, ma convertirli alla sua visione. Quindi, che sia repubblica, che sia re, che sia quel che sia, cioè lui magari pensa che un sovrano o comunque un regime in cui il buddismo possa trovare uno spazio diventa di per sé un regime illuminato, anche se questa parola non piace molto, però non so.
Secondo me è quello che hai detto tu è quello che poi tra qualche riga sostiene anche Bacero, mi pare, tenendo conto che ai tempi di Siddhartha non esisteva l'idea di buddismo, no? Nel senso che immagino che lui non si sognasse minimamente di fondare una corrente religiosa o spirituale, filosofica e quant'altro, denominato buddismo. Questo è. E volevo dire anche un'altra cosa, che cercando adesso su Canone Pali, il sutra citato da Bassolo, che è appunto la città, che è praticamente contenuto in Samyutta Nikaya 12, 65, che si intitola Nagara Sutta, la città, casualmente è un sutta che è stato tradotto in italiano da Diana Petek. E quindi è particolare questa cosa. E l'altra cosa è che, quindi c'è tutto il sutra molto, anche abbastanza esteso. E per completezza, se volete vi leggo, non tutto il sutra chiaramente perché è molto lungo, ma quello che viene appena dopo questa parabola della città, forse magari si riesce a capire, a comprendere un pochino meglio. Praticamente lui appunto ha descritto questa città e è andato dal re per chiedere di ricostruire, no? E lui sta raccontando chiaramente ai suoi discepoli questa parabola. Allora lui dice, allo stesso modo, ho visto una via antica, un'antica strada, già percorsa da coloro che si sono risvegliati da sé, dei tempi passati. E qual è questa via antica? Questa strada antica già percorsa da coloro che si sono risvegliati da sé in passato. Nient'altro che questo nobile duplice sentiero, retta visione, retta aspirazione, retto pensiero, retta parola, retta azione, retto sostentamento, retto sforzo, retta presenza mentale, retta concentrazione. Questo è l'antico sentiero, l'antica strada già percorsa da coloro che si sono risvegliati da sé nei tempi passati. Ho seguito questo sentiero e seguendolo sono arrivato alla conoscenza diretta della vecchiaia e della morte, alla conoscenza diretta della originazione della vecchiaia e della morte, alla conoscenza diretta della cessazione della vecchiaia, della morte e via dicendo, poi descrive tutti i passaggi della appunto coproduzione condizionata, no? Così come vengono definiti. Quindi è proprio una parabola che utilizza per dire ho scoperto qualcosa che in realtà era già stato percorso in passato da chi si era svegliato da sé. Il termine sanscrito pali è Shravaka, che non conosco, e nella traduzione di Diana è appunto coloro che si sono risvegliati da sé.
Grazie, Graziano, di aver trovato questo. È bello questo svegliati da sé perché dà sempre l'idea che non arrivi da qualche ispirazione, da qualche divinità o da qualche essere superiore, ma che sono risvegliati da sé. Quindi lui continua questa stessa tradizione perché anche il Buddha si è risvegliato da sé. Poi, sempre per tornare ancora a questa cosa dei sistemi di governo, qualche secolo dopo poi si concretizza questo aspetto nel re Ashoka che dopo aver fatto guerra, combattuto, ucciso e tutto quel che era necessario, ha stabilito un impero piuttosto ampio nel nord dell'India e allora poi ha abbracciato completamente la visione buddista e l'India, almeno quella parte di India, è diventata un regno buddista. Questo si sa per certo anche perché sono state trovate ancora delle stele in cui il re appunto dava queste regole, ammettendo comunque che ci fosse una pluralità di religioni nel suo regno, perché continuava la religione vedica e tutte quelle altre, poi penso il giainismo, eccetera. Quindi nel tempo è venuto anche un regno buddista e poi diceva che per esempio all'inizio a ogni passo del re veniva ucciso, che ne so, un bue, eccetera, che poi alla fine erano uccisi solo più alcuni pavoni, che poi si sarebbe deciso di non uccidere più animali per il banchetto del re. Quindi proprio Ashoka aveva abbracciato in modo abbastanza completo la visione del Buddha. Poi dopo, naturalmente, altri avvenimenti, pian piano questo si sfalda, come tutte le cose nascono e tramontano, ha tramontato anche il regno buddista nell'India.
Io volevo solo condividere quello che ha detto Silvia prima, che mi sembra, almeno per quello che mi riguarda, ha messo il dito nella piaga, perché almeno per me personalmente, perché comunque da certi punti di vista, seppure sono passati molti anni, centinaia di anni, siamo ancora lì. E quando la mia pratica o la mia etica o la mia filosofia, chiamiamola come vogliamo, deve poi essere messa in pratica in certi frangenti in cui i poteri, non sto parlando dei poteri, voglio dire, di grandi multinazionali, ma non importa, anche i poteri piccoli che ti stanno sopra, a volte ti impongono un conflitto che diventa devastante e tu non puoi fare nulla. O comunque il fare qualcosa implicherebbe che ti si ritorce contro in maniera. Quindi non lo so, però a volte rispetto ai tempi del Buddha, probabilmente è una mia sensazione negativa che ho in questo momento, mi sembra di avere solo il guinzaglio un po' più lungo rispetto ai suoi tempi, e cioè che sì, qualcosa è cambiato, noi siamo liberi di vederci sul computer, io sono libera di andare al ristorante, però a livello di etica, di pratica, poi quando lo devi mettere in pratica e ti scontri con certe cose, quotidianamente diventa molto, molto pesante, molto. Mi piacerebbe a volte non averla un'etica, perché diciamo, almeno uno non ce l'ha, non c'è il conflitto e abbiamo finito, perché si sta veramente molto molto male e si è nell'impasse più totale sul da farsi con se stessi, sul da farsi con quello che ti ordina qualcosa che, non, che sai che non va bene, a cui non puoi dire di no, o meglio, dire di no implicherebbe delle. Capisco che chissà all'epoca degli schiavi e di tutti questi grandi poteri, però quando poi ragiono in questi termini macro, dico, beh, insomma, abbiamo il guinzaglio un po' più lungo, ma c'è ancora, però, eh? Scusate questa. sintesi molto così, cruda se volete, però è ancora così. Io penso che, la esemplifico in questo modo, che se io andassi proprio domani mattina e dico guarda che la mia etica non è questa, penso che non solo verrei derisa, ma non so cosa succederebbe. E questo è molto, molto, mi intristisce quando succedono, quando ho questo scontro pratico con la mia etica, che sicuramente non è perfetta, è la mia pratica che sicuramente non è perfetta, però uno ci prova a metterla in atto, ma la strada non è semplice, è molto difficile, anche oggi. Finta.
Beh, comunque gli esseri umani in 2500 anni non sono cambiati tantissimo. Se tieni conto, in linea diretta, se diciamo che ogni figlio nasce a 25 anni ai genitori, sono passate 100 generazioni. In 100 generazioni, metti anche 120, gli esseri umani non cambiano geneticamente in modo sostanziale, più o meno. Se un uomo dei tempi del Buddha rimanesse, fosse stato congelato e tornasse in vita adesso, non troveremmo nessuna differenza particolare.
È vero.
E quindi le pulsioni, i desideri sono sempre gli stessi, sono aumentate le possibilità tecniche, ma la nostra capacità di comprensione non credo sia evoluta di tantissimo. E quindi i problemi che avevano i tempi del Buddha li abbiamo noi e non a caso. L'insegnamento del Buddha è così moderno perché
È vero.
siamo lì.
È vero.
Che dite, andiamo avanti? C'è ancora qualcosa?
Quello che diceva Elena mi faceva venire in mente soprattutto questa parte dello duplice sentiero, che sono i retti mezzi di sussistenza, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta. E secondo me spesso siamo messi come dire, in crisi, ad esempio, da questa cosa, no? Perché per poter sussistere, per avere mezzi per sussistere, spesso e volentieri si è costretti magari ad accettare tutta una serie di compromessi dal punto di vista etico. E è per quello che alla fine questo sentiero non è così semplice da percorrere, perché
Esatto.
appunto ha tutta una serie di asperità, di momenti in cui sembra impossibile andare avanti e devi tornare indietro, insomma, avere, cioè, ognuno poi lo vive in modo diverso, no? Con tanti problemi che nascono di volta in volta, di giorno in giorno.
Sì, a questo proposito mi è tornato in mente, purtroppo è sempre sul fascismo, ma è un periodo che forse conosco meglio di quello di altri paesi, di altri momenti, che a un certo punto nel fascismo si impose agli insegnanti universitari di prestare giuramento di fedeltà al fascismo. C'erano più di 1.000 insegnanti universitari allora e 11 si rifiutarono, quindi circa l'1%. Io mi chiedo, se io fossi stato in quel periodo e fossi stato in quel po', in quella situazione, avrei avuto il coraggio di dire di no? Non lo so,
Bravissimo.
e non ne sono per nulla convinto. È molto difficile dire di no.
Molto. Non so cosa avrei fatto, me lo sono domandata milioni di volte e io non so cosa farei. In ogni caso sarebbe comunque una sofferenza, sia in un caso che nell'altro. Se vado contro, soffro. Perché mi fanno vedere il diavolo in un buco, se sto di lì soffro perché sono andato contro me stesso. Cioè, è comunque in quel caso una grandissima sofferenza. E io non so cosa avrei fatto, non lo so.
Beh, l'università di Lucca.
Esatto.
C'è un bel libro che parla di questa storia che racconta, che ha detto Riccardo, che si intitola Preferirei di no.
Ah, ecco, è a quello che mi riferivo, ma non ricordavo più il titolo. Sì.
Lo scrittore è Giorgio Boatti.
Preferirei di no.
Sì. Io me lo ricordo bene perché è un libro che praticamente io ho ricevuto in regalo da una persona a cui io lo stavo regalando. Praticamente stavamo regalando lo stesso libro, casualmente. E quindi me lo ricordo in modo particolare perché è un libro, cioè appunto in questi episodi in cui ci siamo scambiati i pacchetti era la stessa cosa.
Eravate in sintonia.
Romy era una mia professoressa universitaria a cui avevo regalato un libro e lei mi stava regalando lo stesso libro.
Quindi, ma di cosa parla?
È la storia di questi 12 professori universitari che appunto non giurarono fedeltà al fascismo. Di quelli che giuravano fedeltà al fascismo, per dire, c'era il giovanissimo Norberto Bobbio, che poi è diventato un padre della patria, no? E, però da giovanissimo professore universitario giurò fedeltà al fascismo. Sono stati veramente appunto 12 mosche bianche che sono state chiaramente, hanno perso il lavoro e hanno avuto molte difficoltà.
Ecco.
Da un punto di vista poi della sussistenza.
Infatti lì uno dice, se dico di no, non mangio. Se dico di sì, mi taglio le gambe e per me talvolta è ancora così.
Uno di questi era un sacerdote, che era Ernesto Bonaiuti. È un sacerdote definito poi... è entrato un po' nella sfera eretica dal punto di vista della Chiesa, perché poi lui ha avuto anche una visione un pochino discostata, ecco, dalla visione ufficiale della Chiesa. E lui è uno di quelli che ha avuto moltissime difficoltà. Era un professore universitario, non ha giurato, è stato estromesso, ha avuto difficoltà con la Chiesa, ha avuto, insomma, una vita molto complicata per questa sua rettitudine, ecco. E altri come lui.
La fatica cara. D'altro canto, se no, l'alternativa sarebbe quella di quei personaggi che a volte vengono intervistati, gli ultimi nazisti, che non hanno avuto magari particolari drammi interiori, però si sono adeguati alla ragione pratica, no? Cioè, io facevo il mio lavoro, no? Quindi incenerivo persone, ma cioè, non, secondo me l'aspetto del dramma è anche segno di sanità mentale. Poi eliminare la tragedia dalla propria vita probabilmente la sposta su un piano però più ampio, cioè la tragedia proprio universale, perché se tu non accogli dentro di te il dramma del conflitto, poi lo sposti in un dato di fatto, cioè... queste persone hanno compiuto inenarrabili, episodi che non si possono neanche descrivere, quindi non lo so, forse il conflitto interiore è anche molto difficile da risolvere e non si risolve, però forse è l'unico modo di stare in certe situazioni, accettandolo come tale e scegliendolo, magari anche, non so, un Bobbio che è stato fascista, però forse è meno tragico accettare un compromesso sapendolo, non so, piuttosto che chi dice, ah, ma il mio lavoro, io vado avanti così e lo faccio, ecco, non so, mi viene un po' da pensare questa cosa qua.
Sì. E poi non c'erano solamente proprio quelli che sterminavano, ma c'era tutta una serie di burocrati che facevano, per esempio, spostare le persone, e questi si ritenevano spesso non coinvolti da un punto di vista etico in quello che è successo. E questo è proprio un modo di nascondersi le situazioni. Io facevo il mio lavoro, facevo il mio dovere, e con quello che è il proprio dovere si fanno a volte... le peggio cose.
È quella appunto che definisce etica legalistica, no? Cioè,
sì.
Mi attengo alla legge, quindi la legge dice di fare in un certo modo, quindi io vado avanti facendo quello che mi dice la legge. È un argomento complesso.
Sì.
Mi viene da chiedermi se, cioè, perché ci vuole una persona sensibile per rendersi conto appunto di quello che stride, delle ingiustizie. E il Buddha, ad esempio, era sensibile fin da bambino, no? E quindi si accorgeva, ad esempio, della realtà della morte, no? Pur cercando di tenergliela nascosta, pur vivendo una vita, no? E quindi, ecco, che tipo di persona, se è possibile magari, no? Arrivare magari a fare queste considerazioni, che tipo di persona riesce a mettere insieme questa notevole sensibilità verso appunto la realtà che lo circonda, insieme però a questa forza interiore che gli fa scegliere di andare incontro a delle cose, no, che appunto chi è più sensibile vive ancora più intensamente, per dire, di una persona che, come dicevi tu Riccardo, no, sta lì e dice: beh, io timbravo solo, no, gli ordini di cattura, no? Però vuol dire che, no, non ti rendi conto che dietro a quel foglio, no, c'è tutta una situazione, una persona, una famiglia e tutto di conseguenza, no? E, ecco, proprio appunto osservandomi, no, mi viene da dire, perché a me sembra che forse potrei essere più nella categoria delle persone sensibili, ma non sono assolutamente nella categoria delle persone coraggiose, no? Che riescono a far leva, no, su quello che magari vedi, per poi agire in una maniera, ecco, appunto, contro. Vabbè, insomma, quindi anche questo è, fa parte, no, magari di, non so, ecco, se nell'ottuplice sentiero si riesce a intravedere magari una scoperta in questa direzione, no? Cioè, se il fatto che tu fai tutti questi passaggi ti porta poi magari ad assumere, cioè, la retta visione, ad esempio, no? Ti fa dire, beh, non so, al tempo del Buddha gli intoccabili erano discriminatissimi, no? E lui ha avuto la retta visione che ha fatto entrare nel suo sangha un intoccabile, no? Certo. E quando poi hanno incominciato, no, a lamentarsi di questa cosa e a passare la voce alla fine, per dire, me lo ricordo questo perché stavo rileggendo La vita di Siddhartha il Buddha, quello di Thai, no? Allora a quel punto arriva il re, no? Che dice: ma tu veramente hai un intoccabile nel tuo sangha? E a questo punto, no, diventava un contrasto contro la legge, no? Che il re stesso applicava, no? E il Buddha, ecco, trova il modo di fargli incontrare l'intoccabile prima che sapesse che è un intoccabile. E quindi il suo pregiudizio, no, cade, perché dice: questa è una persona che sa, che parla veramente con saggezza, no? E quindi ha diritto di far parte, no, dei monaci del Buddha, ecco. E forse ci vuole proprio anche un'intelligenza notevole, no? Perché lui non è che ha cercato di convincerlo dal punto di vista, no, così teorico, l'ha messo di fronte alla realtà, ecco. E forse penso che le persone che riescono a essere così dirompenti nella cultura, che magari appunto nella cultura in cui sono immersi, fanno delle scelte molto coraggiose, è perché trovano anche delle strade molto creative e così, cui di fronte magari uno non può più negare, no, l'evidenza. Però è veramente, appunto, su un 10% a essere ottimisti, no, sul numero, ecco, che riesce a fare.
Anche se mi viene in mente questa cosa che mi hai mandato proprio tu via email l'altro giorno, Daniela, quel racconto tratto da un discorso di Dharma, forse di una monaca, che è molto carino, di questo uccello, di questi due uccelli, mi sembra, due animali, che stanno su un ramo di un albero, e uno chiede all'altro quanto pesa un fiocco di neve, e l'altro risponde, ma pesa niente di niente. Allora dice, sì, però guarda, io mi sono messo a contare i fiocchi di neve che sono non avendo niente da fare. Cioè, mi sono messo a contare i fiocchi di neve che sono caduti su un ramo. Sono arrivati a contare 3.580.000 e dice, è arrivato al 3.581.000, vedi, il ramo si è spezzato. Perché? Perché quell'ultimo fiocco di neve che pesa niente di niente, che si è posato, insieme a tutto il resto ha fatto spezzare il ramo. E quindi a volte anche magari piccoli contributi che possiamo dare, che ognuno di noi può dare, che sembrano pesare niente di niente, messi insieme possono far crollare, spezzare o far nascere, ma forse è meglio usare una metafora più positiva, far nascere qualcosa, no? Mettendo insieme tanti niente di niente.
Rispetto a quello che diceva Daniela, anche non solo fuori casta, ma anche degli assassini incalliti come Angulimala era entrato nel sangue, quindi il Buddha ha fatto entrare di tutto, veramente. Poi un'altra cosa rispetto
alle donne, che anche lì c'era.
Sì, infatti è stato veramente abile per fare questa rivoluzione senza finire, non so, assassinato in qualche modo. È vero che ci hanno anche provato, ma non è mai andata a buon fine, ma probabilmente anche perché non hanno tentato più di tanto. E sembra incredibile che sia riuscito a fare queste cose in quel tempo.
Sì.
E poi c'è un'altra cosa sui burocrati, un'altra cosa che leggevo ultimamente, io poi ormai dimentico tutto, di un console portoghese che proprio durante la persecuzione riuscì, falsificando un sacco di documenti, a far passare in Portogallo, che a quel tempo non era sotto il dominio nazista, un sacco di ebrei. Quindi ci sono burocrati e burocrati, e lui ha fatto la scelta opposta. E sembra che sia diciamo una delle organizzazioni singole che ha salvato più vite. E lui è stata una scelta proprio personale questa, di mettere un timbro su un documento, contro anche il volere del suo governo, oltretutto. Però è riuscito coraggiosamente a fare questa cosa. Bene, allora, leggiamo quest'ultimo pezzo del paragrafo. Allora, se consideriamo il quadruplice compito e la parabola della città come una sequenza di passi successivi, il risultato apparirebbe così: comprensione del dukkha, lasciare andare la reattività, contemplare il cessare della reattività, coltivare l'ottuplice sentiero, costruire la città. I compiti descrivono un processo causale che culmina in una forma di società. Se abbracciassimo pienamente la realtà esistenziale della vita, questo ci porterebbe a lasciare andare la reattività abituale. Se lasciassimo andare la reattività, questo ci consentirebbe di vedere il fermarsi della reattività. Se fermassimo il nostro reagire, questo ci permetterebbe di vivere in un modo non condizionato dalla reattività. E se tutti vivessero in tal modo, questo aprirebbe la porta di un altro tipo di società. In questo modo, credo, Gotama tradusse la sua visione di un duplice fondamento di condizionalità e nirvana in uno stile di vita strutturato attorno al quadruplice compito. Condizionalità e nirvana forniscono il fondamento logico che è alla base di un modo di vivere nel mondo che incoraggi la crescita dell'integrità individuale e il rinnovarsi della comunità. Paragonando il fine dell'insegnamento e la costruzione di un'antica città, il Buddha presenta il suo scopo come interamente laico. Secondo l'ortodossia buddista, seguire l'ottuplice sentiero elimina completamente la sofferenza, mettendo fine al ciclo di morte e rinascita. Qui, al contrario, seguire l'ottuplice sentiero porta all'emergere di una città, una vita civile improntata alla collaborazione in questo mondo.
Molto bella questa conclusione della vita civica che nascerebbe, che nasce dal seguire lo duplice sentiero. Però tornerei indietro a dire una cosa. Ho capito perché non riesco a fare il passaggio, perché sono ancora alla prima parte, cioè alla secondo passaggio, lasciare andare la reattività. Perché se sei sensibile non riesci andare a lasciare la reattività, non puoi fare i passaggi successivi, perché non hai, cioè il coraggio nasce da contemplare il cessare della reattività, e quindi quando sai che è una cosa che vabbè cessa, a quel punto puoi intraprendere coraggiosamente delle azioni diverse.
Bella questa riflessione, Daniela. Penso che non sia la sola, credo sicuramente io sono nella tua condizione, non so se ho quella stessa sensibilità. Lasciando la reattività non è facile, però secondo me c'è anche un altro aspetto che bisogna considerare, che anche se una cosa non è perfettamente compresa e vissuta, insomma si può cominciare lo stesso a fare qualche piccolo passo, ecco, quindi questo ci dà anche un minimo di ottimismo rispetto alla nostra condizione attuale.
Sì, sì, non volevo essere negativa, eh. Era una constatazione così tranquilla, che nel senso, ecco.
Molto acuta però, molto acuta.
Esatto.
Molto consapevole.
Mi è piaciuto molto questo passaggio. Paragonando il fine dell'insegnamento e la ricostruzione di un'antica città, il Buddha presenta il suo scopo come interamente laico. Penso sia uno dei punti veramente anche questo sensibili dell'atteggiamento mio rispetto all'insegnamento e rispetto a come visto la maggior parte delle persone di insegnamento del Buddha, e questo mi è piaciuto molto. Perché io non credo molto in quello che dice successivamente, che seguire lo duplice sentiero elimini completamente la sofferenza, mettendo fine al ciclo di morte e rinascita. Sì, sì, lui dice, sì, non lo dice come positivo, ma dice che quello è il buddismo, l'ortodossia del buddismo, no? Su cui io non sono del tutto sicuro. E poi qui, al contrario, seguire lo duplice sentiero porta all'emergere una città, una vita civica, civile anche, secondo me, improntata alla collaborazione in questo mondo.
Mi viene in mente quando nevicava Pian dei Ciliegi, che Gianni si arrabbiava perché diceva: ma un sangha deve andare tutto fuori a spalare, aiutare chi è in difficoltà, no? E quindi calcava subito la mano sul fatto che non c'era questa vita civica così concreta, ecco, poi.
Sì, in effetti, perché questo emergere di una città non è, come dire, esattamente il costruire una nuova società di punti in bianco, no? Ma è, come dire, l'emergere di una vita civica che è diversa, non c'è il fatto di collaborare, no? Di collaborare in questo mondo, quindi nevica a piani ciliegi, ognuno prende il suo compito, prende la sua pala, fa quello che può per contribuire, no? E quindi secondo me l'invito è proprio quello di non tanto di fondare una nuova società utopica, ma di, come dire, impegnarsi sempre, radicarsi di più nel mondo, impegnarsi di più nel mondo, portando dentro al mondo un'etica della cura, no? E fondata sugli insegnamenti del Dharma, che mi sembra importante. Poi anch'io sono dello stesso avviso e mi trovo quotidianamente nelle difficoltà descritte da Daniela e da Riccardo, di essere in certi momenti schiavo della reattività, di non riuscire a liberarmene e quindi di non poter andare oltre, ma in certi momenti no, e quindi in quei momenti riesco a vedere la possibilità, no? di attuare questo tipo di compito.
Sì, in effetti non ci sarebbe bisogno di una rivoluzione, ma semplicemente di mettere in atto i principi del vivere in modo civile. Non ci vorrebbe chissà che guizzo di intelligenza o di creatività, basterebbe poco. E poi mi pareva, ecco, rispetto a quello che diceva Graziano, lui faceva riferimento prima alla città di Dio, che penso sia Tommaso Campanella, e quindi un'utopia. Non c'è bisogno, dice, invece di una città di Dio, quindi invece di un'utopia, Gautama immagina una città di contingenza.
Per rimanere in tema di libri, un libro che mi aveva consigliato quest'estate Riccardo, che è questo L'isola di Aldous Huxley.
Eh?
Giusto? Era L'isola di Aldous Huxley.
L'isola, sì, che ho riletto anch'io poi.
E, bello, perché descrive quest'isola all'interno dell'oceano indiano, forse.
Sì.
Comunque di un oceano. Dove sì, la popolazione vive secondo un'etica buddista. E interessante questa visione, che però poi vengono spazzati via, cioè alla fine vengono spazzati via dall'isola accanto, che invece applicano una visione militarista capitalista, e vengono conquistati nel giro di pochissimo.
Apposta.
Beh, ad Auroville in India c'è questo tentativo di, adesso non so poi com'è la realtà lì, però comunque è un tentativo, lo chiamo così perché non ho poi conoscenza di come sia effettivamente la cosa, perché quando ero andata avevo proprio trovato della gente fuori che diceva che comunque, insomma, anche lì, seppure sia fatto tutto, almeno sulla carta, secondo una certa etica in cui, appunto, una società in cui non esiste il denaro, ma si lavora tutti per uno, l'uno per tutti, secondo determinati criteri di produzione, anche ecologica, eccetera, che in effetti mi era piaciuto molto, e però c'era qualcuno fuori che diceva sì, vabbè, ma guardate che anche lì non è tutto oro, qualche luccica, perché comunque c'è qualcuno che dal di dentro comunque spinge per fare i propri affari comunque, nonostante ci sia questo controllo, una forma di controllo umano, per cui non sono sempre gli stessi rappresentanti, ma cambiano e tutto quanto, però c'era poi chi fuori diceva così, non so perché non ci sono dentro. Ci sono stati due, che tra l'altro uno mi sembra che sia il datore di lavoro di Elisa, della nostra Elisa, che erano partiti per provare questa esperienza ad Auroville per 3 mesi, è che erano partiti nel febbraio di quest'anno. E non so, erano partiti proprio praticamente tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, quando poi è scoppiato tutto questo finimondo, e non so, però mi piacerebbe incontrarli per chiedergli chi ha vissuto direttamente dal vivo, perché non so se poi sono tornati dopo 3 mesi. Dopo 3 mesi noi eravamo in piena pandemia. E comunque mi piacerebbe sapere da qualcuno che l'ha vissuto, più che altro se c'è una possibilità. Ecco. Forse sì.
Penso che la possibilità c'è comunque e che però la storia si ripete. Poi nell'altra isola ci sono quelli che la pensano diversa da te, vengono e sono più per il potere e ti conquistano e via, come è successo. Non cambia niente. Tutto è possibile, però c'è sempre dall'altra parte qualcuno che ti sovrasta.
Purtroppo.
Dal tempo del Buddha fino adesso. Vabbè. Così è.
Ma io penso, quando si va a vedere anche questa realtà, è giusto anche partire senza una visione di purezza ideale, ma di accettare anche le cose come sono. Se le cose vanno meglio di come vanno da noi, è già un'ottima cosa. Aspettarsi la perfezione, sicuramente si va incontro a una delusione molto forte, e poi magari a diventare dei forti detrattori di quella realtà che prima invece si sosteneva. Quindi anche lì la via di mezzo, un po' di dubbio, un po' limitare le proprie aspettative, secondo me fa sempre bene. E poi comunque stare con gli occhi aperti, d'altra parte non lasciarsi così abbagliare da una situazione apparentemente del tutto perfetta, ma accettare l'imperfezione così com'è, e quando le cose appunto vanno un po' meglio, beh, che bello.
Sì, sì, sono d'accordissimo.
Beh, nonostante un capitolo, cioè un paragrafo molto breve, siamo arrivati quasi all'orario canonico, mi sembra in modo abbastanza, si è scivolati bene lungo il percorso. Temevo che appunto con 2 pagine avremmo finito in mezz'ora, invece adesso si vede, adesso cosa leggiamo?
Beh, ma questo era un capitolo, no?
Sì, questo è un capitolo. Io direi, non so se siamo d'accordo, magari di lasciare un 15 giorni. Cosa dite di stacco? Non so.
Per me la
se ci sono delle idee, intanto su cosa leggere successivamente, o di questo libro o di qualche altro.
Andare avanti con il secondo? No, dico così, poi ci prendiamo tutto il tempo.
Il secondo? Cosa intendi?
Il secondo capitolo.
Sì, c'è anche questo che ci lasciava, lasciare andare la verità.
Interessante.
Sì, come anch'io sulla verità ho sempre... mi sembra anche questo in effetti molto interessante. Vedo che l'avevo letto tempo fa ed è molto sottolineato.
Sì, anche quello è molto interessante. È anche quello abbastanza denso di concetti, come dire, no? Quindi... perché Bachelor, come avrete visto, poi prende a piene mani dalla filosofia contemporanea e quindi fa molto, intreccia molto i suoi studi quasi filologici, no? della lingua pali e quindi del buddismo antico, li fa in qualche modo reagire con gli studi di filosofia contemporanea, recente, e quindi questo incontro che è molto prolifico secondo me, ma allo stesso tempo non è semplice. Però va bene, se volessimo leggere quel capitolo sarebbe bello.
Vediamo, potrebbe essere molto interessante anche questo. Lasciare colare certi miti anche, no? E anche nel buddismo ci sono tanti maestri che parlano di verità, verità assoluta, e forse riflettere un attimo sulla verità potrebbe essere interessante.
Sicuramente.
Un altro libro che magari in un futuro remoto potrebbe essere d'aiuto, un libro non buddista, almeno non nella forma, ma che è molto carino, e che sono 7 brevi lezioni di fisica, che danno un po' l'idea di quello che è la visione attuale del nostro universo. Sì. E tratta gli argomenti in modo estremamente superficiale, perché sono... però avere anche un'idea di come si vede il mondo oggi potrebbe essere poi, come dico, in un remoto futuro una cosa interessante.
Certo.
Bella questa proposta, come anche continuare Bachelor, perché sono quello delle 7 lezioni di fisica, ho tentato, ma da sola non ce la faccio, quindi sarebbe bello farlo insieme. E Bachelor altrettanto, cioè io lo trovo molto faticoso individualmente, ecco. E quindi invece fatto insieme, appunto, è diverso.
Certo. Quello che dice te è l'intelligenza del sangue, no?
Sì.
E tutto è superiore all'intelligenza, penso, di ognuno di noi preso singolarmente. E invece certe cose che insieme magari si riescono a affrontare e comprendere meglio da tanti punti di vista rispetto a quello del singolo punto di vista. Io la vedo così ed è solo così. Invece, quando ci sono tanti punti di vista, si riesce a capire meglio, a maggiore profondità. Sì, ma la mia è una proposta remota, quindi... noi potremmo continuare se volete su questo, oppure se ci sono altre proposte.
Beh, possiamo anche intervallare con Rovelli e poi riprendere Bachelor, cioè va bene anche così, eh.
Anche fare magari qualche lezione, non le 7, tutte 7, ma qualche. Adesso l'ho letto
Sì.
anch'io, non ricordo. Mi sembra, non è un libro molto lungo, molto.
No,
no,
si legge in una sera il libro, in 2 ore si legge.
Insomma, Daniela, sì, come
Si legge,
lettura,
nel senso che lo posso leggere anch'io in una sera.
sì. Una sera, sì, come parole da leggere, però.
Esatto.
Leggere. Poi bisogna anche capirlo, però.
Esatto.
Sì, ma in effetti noi l'abbiamo letto qualche anno fa con gli allievi avanzati di yoga, è una visione molto superficiale, è un'infarinatura. Poi ne ha scritti, Rovelli ne ha scritti altri molto più approfonditi, però questo dà un'idea. Si potrebbe leggere anche una o due, una penso che si legga in un incontro, se si volesse, però io l'avevo proposto come una cosa remota, non come qualcosa di immediato. Poi ha scritto anche uno bello su Anassimandro, molto interessante. La visione greca. Però vabbè, questo esula. Esula e non esula, perché certi scritti, certe pagine potrebbero essere scritte da un maestro buddista.
Mm. Mm. Il libro su Anassimandro l'ha scritto...
Sempre Rovelli, Carlo Rovelli. Non ricordo il titolo preciso, Graziano, tu che sei un bibliofilo.
Io sono un bibliotecario. Quindi,
che cos'è la scienza? La rivoluzione di Anassimandro.
Io ormai non mi ricordo più nulla, veramente.
Ho trovato in Google. Cioè.
Sì, sì. Sì, sì. È interessantissimo. No, ma anche io ho la memoria di Rigattiere, un po' di qua, un po' di lì, un po' di là, però non ricordo più il contesto esatto.
Sì, è interessante perché fa vedere come Anassimandro si stacca da una visione mitica, cioè dove vengono spiegati i fenomeni attraverso il mito, no? Quindi nevica perché un dio ha avuto, no, questa cosa, oppure perché non abbiamo sacrificato nel modo giusto il capretto, che quant'altro.
Se io tutti questi libri non li ho letti, quindi comincio a cercare.
Vedi, come siamo d'accordo, Angela.
Quando avrete figli,
questa
perché già sono difficili da così qui a casa mi distraggo, quindi portare gli occhi non...
Ma Angela, allora dovremmo tutte le domeniche trovarci per leggere qualcosa.
No, sì, appunto. volevo buttare, ma poi mi hanno chiamato, loro lo sto leggendo, però i vostri non so neanche chi siano questi. Allora, adesso io vi saluto perché tutte queste parole mi hanno confusa, mi sento ignorato come un servizio. Quindi vi auguro una buona serata, buone feste, e quando c'è la prossima riunione.
Bene. Beh, ma però se c'è questo desiderio così intenso di continuare, potremmo anche non sospendere per un 15 giorni. Io l'ho buttato lì, ma perché pensavo che ci fosse stanchezza, ma se non c'è stanchezza...
No, personalmente non ho stanchezza.
Neanch'io.
Per me andrebbe bene.
Ho guardato solo perché non serve tempo e non... È un po' maleducato il tempo con me, non mi avvisa quando passa.
Beh, ma allora Graziano, cosa dici?
Dobbiamo metterci d'accordo su che cosa proseguire a leggere.
E possiamo magari poi anche metterlo su tra le persone che hanno seguito, in modo che appunto sia una cosa di sangue anche la scelta. Magari fare alcune proposte, poi ce ne arrivano altre, e metterle insieme e poi decidere.
Va bene.
Va bene.
E poi l'altra cosa, per giovedì, che è la vigilia di Capodanno, allora organizziamo una meditazione come vigilia di Natale, cosa dite?
Va bene.
A me va bene.
Una flashback meditation.
Che sarebbe a che ora?
Alle 4.
Salvatore aveva proposto ancora alle 4.
Questa volta potrei farcela. L'ultima volta no, perché?
Sì, penso di sì, penso proprio di sì.
Com'era, una flash mob meditation?
Flash mob meditation.
Ma che giorno, scusate?
Il 31.
Giovedì
31. Ok, va bene. Ci sto.
Dai. Allora poi mandiamo al solito una mail o una WhatsApp, così.
Certo. Va bene.
Va bene.
Allora Ci fermiamo ancora per tre respiri. Bene. Allora ringraziamo tutti noi per essere stati qua insieme per questa bella cosa, per questa idea che ha avuto Graziano, che quindi abbiamo portato avanti così. È stato molto bello e magari potremmo pensare di abbracciarci tutti in questo momento.
Molto condivido volentieri questo abbraccio. Un abbraccio forte a tutti.
Grazie.
Ciao. Buona
ciao.
Serata.
Buona serata.
Se non ci vediamo più con qualcuno, buon anno. E se no, ci vediamo martedì. E giovedì i codici sempre gli stessi, così nessuna perfetto difficoltà.
Okay. Va bene, va
ciao
bene.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.